Le 18 e 2 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. È atteso un altro discorso di Trump in televisione, naturalmente, come succede in queste circostanze, diciamo che ci buttiamo un occhio, ecco. Mentre in questo momento le All News italiane sono tutte concentrate su Giorgia Meloni, che sta parlando a Milano a un congresso della Confagricoltura, e il sottopancia recita: con Rubio incontro franco e costruttivo tra alleati. Sì, perché oggi il segretario di Stato degli Stati Uniti è arrivato a Palazzo Chigi, ha incontrato Giorgia Meloni dopo che aveva visto il Papa. Spesso succede così quando arrivano dei leader stranieri, l'aveva fatto anche il presidente polacco Donald Tusk. Prima vanno in Vaticano a parlare con Leone XIV e poi vanno a Palazzo Chigi a parlare con Giorgia Meloni. Un po' è etichetta, un po' anche, però questo, no, ci dà la misura dei rapporti di forza. E se il viaggio di Rubio in Vaticano è servito per cercare di stemperare la tensione con Trump, per cercare un po', come dire, di ricucire con un mondo cattolico che è molto influente dal punto di vista elettorale anche negli Stati Uniti, poi un cattolico come Rubio, immaginiamo, a cosa è servito il viaggio, l'incontro con Giorgia Meloni? Lo chiedo ad Anna Bredice. Buonasera Anna.
Buonasera, buonasera. E beh, è una bella domanda questa, perché
sentendo, è una domanda trabocchetto?
Diciamo, no, non trabocchetto, ma se dobbiamo leggere tra le righe le dichiarazioni post incontro da una parte e dall'altra, soprattutto dalla parte di Rubio, ecco, dal punto di vista degli Stati Uniti non sembra che sia arrivata proprio nessuna diciamo, come dire, capacità, possibilità di comprendere le richieste da parte dell'Italia. Cioè le dichiarazioni di Rubio sono molto assertive per confermare ancora una volta quelle che sono le volontà di Trump. Cioè lui è arrivato per conto di Trump e Trump in qualche modo non si discute. Questa è un po' il senso delle dichiarazioni che poi Rubio ha fatto alla fine di questi incontri all'ambasciata americana qui a Roma. Insomma, questo possiamo dire, nel senso che appunto non c'è stata nessuna novità, nessuna dichiarazione nuova da parte sua di comprensione di quelle che sono state le posizioni di un'alleata fedele fino a poco tempo fa, Meloni. E
ma niente, dici fino a poco tempo fa, perché non è più considerata così. Naturalmente abbiamo sentito le parole arrabbiatissime di Trump dopo che l'Italia, assieme a tutti gli altri paesi europei, ha deciso di non partecipare a questa insensata guerra in Iran. Se dobbiamo andare a vedere proprio il linguaggio scelto dalla Presidente del Consiglio alla fine dell'incontro, uno può andare a leggere certi aggettivi quando dice che abbiamo avuto un incontro ampio e costruttivo, un confronto ampio e costruttivo. Allora gli esperti di diplomazia ti dicono che quando si parla così, insomma, qualche distanza la si è misurata, immagino, proprio sull'Iran, a partire da lì.
Sì, diciamo questo. Meloni infatti ha fatto una dichiarazione proprio dopo aver sentito Rubio all'ambasciata, ha fatto una dichiarazione dicendo che il dialogo è stato franco e costruttivo, per intendere che anche lei ha voluto riaffermare le posizioni italiane. Appunto, però da parte americana, ecco, non c'è stata nessuna concessione, anzi da parte di Rubio la richiesta all'Italia di fare qualcosa per aiutare gli Stati Uniti in Libano, proprio per l'esperienza che l'Italia ha nel Libano.
E l'esperienza così come, e i militari, per quanto riguarda, perché c'è ancora la missione
militari, esatto. Esatto, esattamente. E così come per lo stretto di Hormuz e in Iran, appunto, l'affermazione da parte di Rubio che si sta aspettando quello che decide Teheran su questo, così come sui dazi. Meloni sembra, quando parla, sembra che si sia discusso di questo, invece Tajani stamattina aveva detto che non si è discusso di questo e Meloni non ne ha fatto cenno e sappiamo appunto che sulla questione dazi c'è una sorta di ultimatum da parte di Trump, così come non si è parlato delle basi americane in Italia. Quindi ecco un incontro, un confronto che non sembra aver cambiato molto, ecco, le posizioni, anzi Rubio ha detto, cioè, che questo viaggio, questa missione è servita a riconfermare i rapporti di partenariato con Roma, cioè come se non fosse accaduto niente negli ultimi 2 mesi. Ecco, questo sembra essere uscito da parte del segretario di Stato americano, e con il Papa insomma, ha parlato anche di questo, un incontro positivo, ma ha riconosciuto nel Papa il suo ruolo, diciamo, di guida spirituale, ecco, non altro, quasi un pochettino a ridefinire il ruolo che deve avere il pontefice, ecco, che non si spinga troppo a intervenire sulla guerra. E il Papa invece oggi è andato a Pompei a ribadire, diciamo, la necessità di pace, quasi fosse un messaggio ulteriore a Trump, insomma,
Sta
quindi questo.
parlando adesso Leone XIV in
Esatto.
diretta da Pompei, non lo ascoltiamo naturalmente, vediamo poi se esce qualche cosa da agenzia, dubito che ritornerà sulle questioni geopolitiche, però Anna, in tutto questo io ti volevo fare una domanda, visto che questa sera noi parliamo alle 20 anche di legge elettorale, parliamo di questa ascesa di vannacci, insomma i primi sondaggi inquietanti che lo danno già al 4% senza avere nemmeno cominciato ad avere un'attività politica vera e propria, però tutto questo si lega naturalmente alle prossime elezioni politiche, dove andrà lui, come si collocherà, e la legge elettorale sarà fondamentale. Ieri Salvini ha cercato una forzatura nei confronti degli alleati di centrodestra e di destra, ma che cosa hanno in mente di fare?
Beh, la legge elettorale, è stato un argomento del vertice di maggioranza, e questo è già indicativo del fatto che Meloni e gli alleati pongono questo tema come priorità, e metterlo come priorità un anno delle elezioni vuol dire avere un programma preciso, fare la legge elettorale e poi, insomma, la prima occasione magari tornare al voto cambiando questa legge elettorale, una legge elettorale che insomma, la maggioranza dice il governo, dice che potrebbe con questa legge elettorale arrivare a un pareggio. Il timore della maggioranza è che invece con questa attuale legge elettorale possa vincere la sinistra se si presenta unita, e quindi ecco, questa è l'esigenza, la necessità di cambiarla. I problemi sono sempre quelli del premio di maggioranza, delle preferenze, il fatto che la proposta di legge elettorale così come è fatta potrebbe danneggiare la Lega. Insomma, ci sono varie questioni che non sono state ancora del tutto risolte. Ci sono adesso in corso audizioni continue, insomma, proprio un calendario molto fitto di audizioni in commissione alla Camera, proprio che dà l'idea di voler fare in fretta, insomma, arrivare in fretta alla legge elettorale. Da parte dell'opposizione per ora c'è un no a questa proposta, un no che comunque da tempo, ecco, esiste, non c'è al momento nessuna possibilità di arrivare a una mediazione, a un testo, diciamo, condiviso
L'ennesima
su
riforma,
questo.
l'ennesima
Però
riforma che voteranno a maggioranza. Anna, grazie, ti
E
saluto.
può, e può
No.
essere, può essere. Questa cosa, ecco,
Ah, vai.
l'ultima notizia, diciamo, per dare proprio tutto alla cosa, è che parlando di opposizione, Schlein oggi è in Canada a partecipare a un convegno durante il quale, subito dopo, insomma, lei interviene stasera,
Sì.
ma subito dopo, quindi domattina, diciamo, per noi incontrerà anche Obama, e questo dà l'idea, diciamo, dal punto di vista forse anche mediatico, politico, di come si stanno muovendo le due leader principali, appunto quella di governo e quella è la leader dell'opposizione, del partito maggiore dell'opposizione.
Ciao Anna, buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao.
E 15 minuti mi ha raggiunto in studio Matteo Lefons. Buonasera Matteo.
Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori.
Questa ti è piaciuta?
Sì.
Rock the Casbah, va bene?
Sì, meglio di quella di ieri.
Vabbè, però adesso non è che possiamo parlare male dei gruppi, delle persone.
Viva i Subsonica, autori, ma non la canzone di ieri.
Più bella questa, va bene, dai, diciamo così. Questa è meglio. Senti, parliamo di nuovo strette sulla sicurezza in Italia, che non bastava il decreto sicurezza è diventato legge. Un paio di settimane fa non bastavano tutti gli altri provvedimenti, loro vanno avanti adesso diciamo, anche in relazione alle decisioni prese al Parlamento europeo. E notizia di oggi: staremmo in Italia ridisegnando il concetto di frontiera, istituendo molte più aree del paese denominate tali, e poi adesso ci spieghi quante sono e soprattutto perché.
Sì, beh, è comparso questo documento del Viminale che ancora non è stato pubblicato, che alcuni giornali hanno visionato in anteprima e lo hanno descritto durante, insomma, nei giornali cartacei, nelle edizioni cartacee. In questo documento si parla di immigrazione, si parla di asilo e si parla delle procedure accelerate di frontiera. Cosa sono? Sono dei posti dichiarati zona di frontiera. L'Italia dichiara in modo più o meno arbitrario che un posto dove arriva un migrante è zona di frontiera. Questi posti dovrebbero non essere sul territorio nazionale, cioè si fa finta che non siano sul territorio nazionale, in realtà lo sono.
Dove sono questi luoghi?
Sono vicino ai punti di arrivo dei migranti.
Quindi su tutte le coste praticamente.
Sì, esatto. E quindi nel patto UE dell'immigrazione, sull'immigrazione e sull'asilo è richiesta un'accelerazione nella valutazione del migrante, se deve restare, se non ha i requisiti per restare e deve tornare indietro. Quindi dal patto UE è emerso che l'Italia deve disporre di 8.932 posti. Di questi, circa 4.000 sono previsti nelle zone di frontiera già create da un decreto di Matteo Salvini quando era al Viminale nel 2019, e a queste se ne aggiungono quelle che restano, le restanti 4.000, che sono previste nei porti di sbarco delle ONG, costrette a fare le traversate che sappiamo dall'Africa e dalle zone in via di sviluppo. Il modello dei posti per le PAF, quindi per le procedure accelerate di frontiera, è stato sperimentato ad Agrigento in questi mesi. Cosa succede in questi posti, in questi posti dove si realizza la procedura accelerata di frontiera? I cittadini stranieri non sono trattenuti, ma hanno l'obbligo di non allontanarsi dal territorio comunale dove è ubicato il centro e devono rispettare gli orari di entrata e di uscita della struttura. Quindi, e se non li rispettano, rischiano di essere mandati indietro, rischiano la procedura di rimpatrio. Quindi si creano queste situazioni a metà tra il trattenimento e la libertà, in cui, insomma, il governo può gestirle come vuole. Il patto UE in realtà dà molto spazio ai governi, dà molta libertà ai governi di gestirla come vuole, cioè ci devono essere questi posti, ma in questi posti ogni governo se la gestisce come vuole, quindi non c'è un'unificazione tra l'Italia e gli altri posti europei. L'Italia comunque deve avere più posti di transito, zone di frontiera, perché insomma dovuto alla posizione geografica in cui si trova.
Questo certo sicuramente è anche l'argomento. Ho intervistato Gianfranco Schiavone, che è un avvocato dell'ASGI, proprio su questo tema qua. Lo sentiamo insieme.
Non si comprende di che documento si tratti, perché il governo ha appena inviato appunto al Senato la legge di delegazione europea, che appunto prevede di avere i criteri e i principi direttivi dal Parlamento per l'implementazione delle normative, delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo, che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta per appunto che renda noto, diciamo, quali sono le sue orientamenti, quali sono le scelte che intende fare, però attraverso il procedimento della legge di delegazione europea. Quindi, non avendo né i principi né i criteri con cui operare, non si comprende come possa fare dei documenti su cui descrivere, per così dire, l'organizzazione, il governo che intenderà adottare. È vero che alcune delle previsioni sono date direttamente dalla normativa, ma in realtà l'attuazione concreta delle nuove procedure prevede in realtà la necessità appunto di fare delle scelte a livello nazionale, che sono anche molto, come dire, dettagliate, tanto che il nuovo patto è stato approvato, come tutti sanno, nel maggio del 2024, ma entra in attuazione solamente a giugno 2026. Tutti si chiedono: ma perché dopo 2 anni? È molto semplice, proprio perché in questi anni appunto gli stati devono organizzarsi e prevedere, no, tempi, forme, modalità dell'attuazione del nuovo sistema. Siamo a poco più di un mese da tutto ciò, non c'è nulla, non c'è ancora per l'appunto coinvolgimento del Parlamento, ma salta fuori un documento che non si capisce se segreto o non segreto, comunque non pubblico, del governo italiano, il cui contenuto appunto non posso commentare più di tanto, perché è noto solo con le indiscrezioni della stampa.
Entrando nel merito però di quelle che potrebbero essere le cose, insomma, per accelerare le procedure di immigrazione. Cosa ne pensi di questo nuovo modo di affrontare gli arrivi, cioè queste zone di frontiera che saranno sparse nei posti vicini ai porti comunque e alle zone in cui arrivano, che però si dice potrebbero essere dei luoghi in cui la libertà viene comunque limitata?
È proprio su questo che il Parlamento deve esercitare il ruolo di, appunto, principi e criteri direttivi, perché le normative europee prevedono l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera, ma diversamente da quello che molti pensano, lasciano moltissima spazio ai singoli stati nel valutare come applicarle, quando applicare limitazioni della libertà dei richiedenti asilo e quando invece no. Queste limitazioni devono essere sempre, dice la norma, proporzionali, graduali, non devono appunto mai essere generalizzate. Quindi in realtà la normativa, pur essendo la stessa per tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere molto diversa. Il governo italiano probabilmente, questa è l'opinione che mi sono fatta, non sulla base purtroppo della concreta verifica di quello che vedo in questi ultimi anni, tenderà ad esasperare il più possibile queste normative, a renderle particolarmente rigide, a scegliere l'opzione più drastica e probabilmente a scegliere anche forme e adottare scelte che non sono legittime e che provocheranno nuovi contenziosi giudiziari, per esempio quello che dicevo prima, e cioè faccio un esempio concreto per farmi capire da chi ci ascolta. C'è uno sbarco. La normativa europea prevede che si possa adottare una procedura di frontiera allo sbarco, ma già dice può adottare, non vuol dire sempre. E anche qualora la si adotti, questo non vuol dire che tutte le persone che potranno essere trattenute e private appunto della libertà di circolazione, ma appunto andrà valutato caso per caso. Cioè questa, la normativa sono da un lato complesse, dal lato anche volutamente probabilmente costruite per lasciare, no, ampi spazi, e quindi non sarà deluso chi si aspetta una reale armonizzazione in Europa. Quindi dentro questa complessità e anche queste ambiguità le scelte possono essere positive, o meglio finalizzate a ridurre il danno, perché le nuove previsioni sono comunque complessivamente negative, oppure ad amplificarlo. Tutto questo avviene in Italia in questo momento nella più totale segretezza, come se fossimo di fronte a appunto un segreto di Stato. La procedura di asilo, invece di essere pubbliche, no? In questo momento cosa avverrà? No? Il Parlamento non lo sa, le associazioni non lo sanno, i giudici non lo sanno. Nessuno sa che cosa vuole fare il governo italiano.
C'è una spiegazione in questo modo di agire?
L'opacità è diventato un modus operandi, perché tutto ciò che non è opaco ed è condiviso crea chiaramente confronto, occorre, diciamo, rispettare, no, le voci degli altri, occorre ascoltare, non è lo stile di questo esecutivo.
Era Gianfranco Schiavone, avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. E i 4 minuti che ci separano dal giornale radio delle 18.30, torniamo alla Biennale di Venezia. Ieri all'orizzonte delle 20 vi abbiamo raccontato di tutto quello che si muove attorno al padiglione russo, quindi le polemiche, le proteste, i contrasti, le divisioni dentro al governo. Ma ci sono altri padiglioni che fanno molto discutere, diciamo così, ad esempio quello di Israele. Allora, oggi c'è stato proprio un corteo di protesta contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia. Ce la racconta Emanuele Braga. Buonasera Emanuele.
Buonasera.
Tu stai a Venezia, sei un artista che fa parte di ANGA, Art Not Genocide Alliance. Oggi avete fatto una manifestazione lì al Lido di Venezia, no, ai Giardini, perdonami, di Venezia, sì. Dove c'è la Biennale.
Veramente mi sono proprio preso un momento per parlare con voi, ma il corteo è ancora, come forse sentite, in background in corso. È molto molto partecipato. In realtà con ANGA, che è una coalizione internazionale di artisti curatori che è da 2 anni che lavora sulla richiesta della chiusura del padiglione israeliano dopo le condanne di crimini internazionali e il genocidio che ancora sta correndo. Abbiamo ottenuto negli scorsi mesi il supporto e la sottoscrizione di una lettera appunto di richiesta di ritiro del padiglione israeliano da 230 fra gli artisti e i curatori che stanno facendo la Biennale, e abbiamo proclamato oggi uno sciopero che è stato di grande successo perché più di 20 padiglioni per la prima volta nella storia di Biennale non hanno aperto,
sì,
durante i giorni della inaugurazione. Quindi in realtà vi parlo da un momento qui a Venezia che è percepito da tutti veramente molto intenso e molto storico, molto partecipato. Gran parte degli artisti, dei padiglioni e degli stati nazione hanno supportato questa iniziativa. Nei giorni, immaginate, di massima vernice,
sì,
i lavoratori dell'arte e tutte le maestranze hanno tenuto chiuso la Biennale.
Senti, c'è stato dialogo, adesso non dico necessariamente oggi in cui c'è il corteo, ma con gli artisti della Biennale israeliani?
Il padiglione israeliano ha assolutamente mai considerato di ritirarsi, mentre 2 anni fa l'artista israeliana ha comunque in qualche modo supportato l'idea alla fine di chiuderlo, perché 2 anni fa noi siamo riusciti a farlo rimanere chiuso. Quest'anno c'era molta, molta ostinazione a volerlo proprio ostentare e ospitare all'interno dell'arsenale. Badate bene, la Biennale è una struttura organizzativa fatta di padiglioni in cui ogni padiglione sottostà alle giurisdizioni statali di provenienza. Quest'anno il padiglione israeliano è in ristrutturazione e la Biennale di Botafogo ha fatto il gesto di ospitarlo all'interno dei propri spazi in arsenale. Quindi è un gesto di grande complicità che ha rilevato anche un grosso doppio standard nel dibattito politico su il trattamento ricevuto dalla Russia e invece dalla completa complicità con i padiglioni israeliani.
Ma perché dici così? Italiano, anche la Russia, anche la Russia è stata favorita da Buttafuoco, no? Anche lui ha detto che devono esserci anche loro, assolutamente, li ha difesi a tutte le critiche.
Certo, però mentre sulla Russia il governo con Giulia e Buttafuoco e le posizioni della comunità europea, il contesto istituzionale ha messo fortemente in dubbio la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia, e quindi portando le stesse motivazioni, cioè non possiamo supportare, dare visibilità a uno Stato-nazione come la Russia in questo momento, quando sulla Corte internazionale è accusato e condannato per crimini di guerra. Questo discorso non è stato fatto da nessuna istituzione italiana e europea nei confronti del padiglione israeliano. Solo i lavoratori dell'arte, ANGA e tutta la comunità artistica che sta facendo la Biennale ha detto queste parole, e in realtà abbiamo bloccato la Biennale.
Grazie, ti saluto, grazie Emanuele Braga per questo collegamento da Venezia. La pubblicità, siamo un po' in ritardo, la linea alle notizie di Popolare Network.
through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue. A city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Rientriamo alle 18:38 minuti, lascio Bruce Springsteen per salutare Marina Catucci, sempre Stati Uniti sono. Buonasera Marina.
Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Ha parlato Trump, perché adesso noi siamo sempre un po' così in attesa, in suspense quando vengono annunciate le sue conferenze stampa, però abbiamo visto niente, no.
Non c'è niente, siamo tutti qua incollati ad aspettare che ci dica cosa ci deve dire dal Rose Garden. Ma niente, ancora non ha parlato.
No, perché girano voci incontrollate, addirittura che potrebbe parlare dell'antivirus. Siamo tutti un po' in ansia anche per questo motivo qua. Più probabile che si riferisca allo stallo a Hormuz, insomma la guerra in Iran, che
penso
non sta dicendo
anche io,
benissimo.
Perché sull'antivirus ha parlato ieri ed è stato un capolavoro. I giornalisti che lo incarzavano ha risposto praticamente delle varie declinazioni di signora mia, speriamo bene. Mm-hmm. Perché beh, era stato veramente tipo, ma lei pensa che sia una nuova pandemia? Ma speriamo di no. Ma in caso cosa farebbe? Qualche cosa si farà.
Sì, con Kennedy come ministro della sanità e lui con l'esperienza del 2020 stiamo messi bene.
Tutti.
Ecco, speriamo di no. Senti Marina, invece una cosa che è successa, però questa cosa gli dice bene, pare, è questa decisione della Corte Suprema della Virginia che ha annullato una proposta di legge statale sulla riscrittura dei distretti elettorali. Ce lo hai spiegato tante volte che cosa significa, che lì si mettono e ridisegnano proprio le mappe dei collegi per avere dei vantaggi elettorali a seconda di chi governa. In questo caso Virginia, la riscrittura dei collegi avrebbe avuto un vantaggio per i democratici.
Sì, questa è una risposta a quello che Trump aveva chiesto pubblicamente ai repubblicani, di ridisegnare le loro mappe elettorali in modo da agevolare il Joe Pilgrim, insomma il loro partito. Allora, California e Virginia hanno risposto colpo su colpo, California ha riscritto e anche la Virginia. Il fatto, come dicevi tu appunto, il 21 aprile era stato approvato un referendum con il 52% dei voti, cioè non una vera maggioranza, era un emendamento costituzionale, avrebbe ridisegnato i collegi portando, insomma, facilitando i seggi democratici da 6 a 10, no? Su 11 totali.
Sì.
Ma la Corte Suprema della Virginia questa mattina ha annullato tutto con 4 voti contro 3 e ha stabilito che i democratici avevano violato, questo lo sto leggendo, avevano violato le procedure costituzionali nel modo in cui avevano portato il referendum al voto. Ora le mappe del 2021 restano in vigore, i democratici hanno già annunciato ricorso alla Corte Suprema, ma A, non faranno in tempo, B, la Corte Suprema è completamente in mano ai conservatori. Quindi diciamo che questo bel pensiero non si tradurrà in realtà. Cosa cambia in soldoni? Cambia che se la Virginia avesse vinto così sarebbe stato matematicamente certo il passaggio della Camera dalla maggioranza repubblicana alla maggioranza democratica.
Sì.
Ora invece i democratici devono vincerla sul campo, distretto per distretto, in un contesto dove i repubblicani hanno già consolidato i guadagni negli stati del sud, perché hanno raccolto la richiesta di Trump e hanno cambiato i loro distretti. Quindi però non vuol dire che questo è tutto perso, perché i democratici bastano 3 seggi in questo momento per cambiare la maggioranza della Camera
a livello nazionale, allo
stato attuale. Sì, parliamo a livello nazionale, parliamo solo del midterm, perché tutti questi giri, questi maneggi sono fatti in vista delle elezioni di midterm. Allora Trump ha chiesto agli stati repubblicani di cambiare i distretti perché è molto molto probabile che i repubblicani perdano la Camera, e ci sono anche ipotesi che possano perdersi pure il Senato, però la Camera è molto certo. Se la Virginia fosse rimasta con i risultati del referendum senza la sentenza di oggi, sarebbe stato matematicamente certo. Adesso le prospettive si sono abbassate, ma parliamo di un 65% di probabilità.
Okay.
Che i democratici
però
si riprendano la Camera.
Sicuramente questo, come dicevi tu, significa andarsela a giocare distretto per distretto in tutti gli Stati Uniti. Tutto sommato è anche giusto così, insomma, visto che
come i vecchi tempi, insomma,
esatto,
come
si fa
politica.
L'abbiamo detto insieme. Grazie Marina da New York, buon lavoro.
A presto,
ciao. Nuovo con noi il nostro Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera a voi.
Perché Emanuele di ritorno da Bologna, dove hai partecipato, ne abbiamo parlato qui anche ieri, al Bologna Peace Building Forum. È stato un appuntamento importante in questo periodo di guerre in tutto il mondo, di tensione, di instabilità, di rischi molto alti. Domani c'è addirittura, no, la parata del 9 maggio a Mosca, c'è grande ansia per quello che potrebbe accadere. Tu oggi di nuovo giornata piena lì, con chi hai parlato?
Sì, giornata piena, il forum è finito nel tardo pomeriggio a Bologna. Oggi la giornata è stata dedicata soprattutto alla mediazione, alla ricerca, no, con diplomatici, politici, attivisti, peace builder, giornalisti, cercare di ragionare su nuove possibili strategie, no, di mediazione, come si tratta col nemico, come si evita che poi una mediazione fallisca. Quello che vi propongo stasera è un po' una riflessione, una chiacchierata, un modo di riflessione che ho fatto con l'ambasciatore Lamberto Zanier, che è un ambasciatore, un diplomatico italiano di lunghissimo corso, è stato per parecchio tempo, tra le tante altre cose, anche segretario generale dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha lavorato molto per esempio in Ucraina. Abbiamo provato a ragionare proprio su quello che dicevi tu Luigi, no? Quindi questo passaggio geopolitico così caotico, così difficile da leggere, il tutto ovviamente in una prospettiva europea, quindi le debolezze europee, quello che potrebbe, dovrebbe, sì, fare dovrebbe fare l'Europa, soprattutto per non rimanere schiacciata sostanzialmente, diciamo, tra Trump da una parte e Putin dall'altra.
Lo ascoltiamo insieme a Lamberto Zanini, intervistato da Emanuele Valenti. Ciao Ema, buon viaggio, buon ritorno.
Grazie a voi.
In realtà è difficile dare un'interpretazione univoca di quello che succede. La mia interpretazione è che ci troviamo in una fase di crisi globali, e queste crisi globali, poi amplificate anche dall'effetto dei social media e tutto questo, favoriscono l'ascesa di politici che hanno soluzioni facili a problemi complessi. E credo che il problema cominci da lì. Il rischio è quello, una certa superficialità nella valutazione dei problemi, dei rischi e nell'affrontarli. Abbiamo visto come la questione dell'Iran è stata per molti versi sottovalutata e ha creato una crisi che adesso investe tutti. La seconda parte del problema è che stiamo vedendo questa crisi profonda del multilateralismo, che significa non solo il fatto che c'è meno investimento negli organismi multilaterali, ma c'è anche molto meno uso dei meccanismi multilaterali, che quindi rimangono ma vengono svuotati di contenuti. Questa crisi determina una carenza nel dialogo e soprattutto una carenza nella trasparenza di quello che succede. Allora finiamo con l'avere questo problema della unpredictability, no? Impossibilità o incapacità di prevedere cosa può succedere domani.
Mi ha seguito molto anche da dentro tutta la questione ucraina, tutta la crisi ucraina, a lungo anche il segretario generale OSCE. Sembra proprio che non ci sia una soluzione, che non ci sia spazio per un compromesso, sembra che sia impossibile o che non ci siano le capacità per dialogare e leggere le intenzioni, dal nostro punto di vista, della Russia.
Sto usando i miei canali privati per cercare di capire meglio, ma è molto difficile, perché entrambe le parti sembrano investire ancora nella continuazione del conflitto armato, convinte entrambe di riuscire a prevalere alla fine. Si parla comunque di tempi lunghi, e quindi bisogna vedere, su tempi lunghi può succedere un po' di tutto, quindi possono cambiare le situazioni, una delle parti può prendere sopravvento anche per eventi non direttamente collegati al campo di battaglia, e quindi c'è sempre questo accento sulla necessità di continuare a sostenere lo sforzo bellico.
Dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, l'Europa ha proprio cambiato l'approccio alla politica internazionale, alle relazioni internazionali, la necessità di difendersi, il pericolo della Russia, il riarmo, meno risorse per il peace building. Lei è d'accordo?
Cosa ne pensa? Sono d'accordo sul fatto che è bene farlo ed è bene parlarne. Io avrei preferito vedere scenari diversi, vedere un'Europa più impegnata sul fronte diplomatico per cercare l'Europa con la Russia. Soprattutto prima del conflitto si è mossa poco, secondo me, troppo poco, per cercare di evitarlo, per cercare comunque di creare condizioni che potessero in qualche modo evitare di trovarci davanti a questi scenari. Nella situazione attuale è inevitabile che l'Europa prenda atto della situazione sul terreno e ne tragga le conseguenze, anche visto il disimpegno degli Stati Uniti, che sono sempre stati un pochino i garanti della sicurezza dell'Occidente. Ci sono però parecchi ostacoli in tutto questo. Il punto di partenza è che il punto debole della costruzione europea è quello della politica estera, che ancora è soggetta al consenso. Ogni tanto, ascoltando dibattiti tra europei, sembra di essere ancora all'OSCE, dove veramente si sentono voci molto disparate. Forse la soluzione è quella di andare avanti con queste nozioni di coalition of the willing, quindi un'Europa a più velocità e un inizio di uno sforzo di cooperazione nel campo della difesa, che non necessariamente includa tutti, ma vada avanti con chi se la sente di investire di più. Anche la questione se il conflitto in Ucraina si riesce in qualche modo a arginare o a fermare, l'Unione Europea deve svolgere un ruolo importante non solo per garantire la sicurezza dell'Ucraina, come questa coalition of the willing intende fare, ma anche per cercare di stabilizzare la situazione e per evitare che si incancrenisca anche la questione dei rapporti con la Russia. Ci deve essere una via per pensare a un dopo, anche in termini proprio di rapporto strategico tra Europa e Russia, come allo stesso tempo stiamo rivedendo un po', ripensando il futuro dei rapporti con gli Stati Uniti. L'Europa deve stare attenta a non farsi schiacciare da tutto questo. Al momento basta guardare l'energia. con le sanzioni alla Russia, ci siamo chiusi una strada, con le azioni degli Stati Uniti nel Medio Oriente ci viene chiusa l'altra strada.
Anche perché penso che non sia facile per l'Europa immaginare, pensare, programmare il futuro con un alleato che prima c'era, adesso non c'è più, non ci sarà, mi riferisco ovviamente agli Stati Uniti, non al momento con l'attuale governo. Immagino che non sia facile da un punto di vista quasi culturale.
È un processo molto lento e va digerito, bisogna anche cercare di abituarsi a questa situazione. Poi non è chiaro se quello che vediamo oggi dagli Stati Uniti è destinato a durare nel tempo o se è un fenomeno passeggero e poi torniamo a relazioni un pochino più tradizionali, ma credo che l'Europa abbia imparato una lezione, che deve cominciare a pensare di più a se stessa, al suo ruolo e a crescere anche a livello politico.
Era l'ex segretario generale dell'OSCE Lamberto Zanier, intervistato da Emanuele Valenti. Alle 18.52 mi ha raggiunto in studio, ma no, Emanuele, oggi sono un po' stanco, Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice, eccoci.
Pensa che ho letto Teheran dagli Stati Uniti, avventurismo sconsiderato evidente a tutti, mi sono detto, vedi Israele come bastona gli Stati Uniti, no, quello è l'Iran.
Esatto, no, è un'altra cosa.
È un'altra cosa. Roba un po' diversa. Senti, invece parliamo di una cosa molto grave, molto inquietante, che succede a Milano, vicino a Milano, e in questi 5 minuti che abbiamo per l'informazione che anticipa Metro Regione, ossia lavoratori licenziati dall'intelligenza artificiale.
Lavoratori sostituiti di fatto dall'intelligenza artificiale in nome del profitto. È la Nielsen Media di Assago, la fabbrica, l'azienda di cui parliamo, famosa perché è la storica rilevatrice degli indici di ascolto del Festival di Sanremo, tanto per fare un esempio di quelli importanti. Comunque, lavoratori e lavoratrici qualificate, e niente, l'annuncio è stato fatto circa un mese fa, adesso l'ufficialità, una comunicazione secca, procedura di licenziamento collettivo, punto.
Quante persone?
42.
Abbiamo con noi Giuseppe Nardozza, delegato Filcams, la Nielsen Media, buonasera.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Allora Giuseppe, io ho riassunto in maniera proprio sinteticissima, spiegaci tu però, di fatto è il fatto che dei tuoi colleghi verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma che lavoro fanno questi colleghi che resteranno senza lavoro poi?
Sì, in realtà bisognerebbe un po' ridimensionare questa parola, questo binario intelligenza artificiale, perché di fatto non c'è nulla di intelligente e né di artificiale. Ci sono una serie di sistemi che sono stati automatizzati, che sono stati razionalizzati, che sono stati ridotti, potremmo dire, quasi ai minimi termini, e per questo motivo ovviamente sappiamo benissimo che si riduce il tempo di esecuzione di un lavoro.
Certo.
Questo però non toglie il fatto che la qualità, il controllo, le conoscenze, il know-how di persone che hanno lavorato minuziosamente sul dato Auditel, e non solo, perché noi rileviamo anche tutto quello che è il mondo pubblicitario, dai giornali, dai quotidiani, alla radio, alle sale cinematografiche. Mm-hmm. Tutto, rileviamo quello che il mondo pubblicitario ovviamente poi può fornire, quello che è il dato di investimento fondamentalmente. Però ecco, in tutto questo quello che si perde di vista è proprio la storica conoscenza minuziosa dei dati che noi riceviamo e che dobbiamo verificare.
Senti, che qualifica hanno queste persone che vengono licenziate?
Ma diciamo che sono tutti impiegati mediamente del commercio tra il terzo, il secondo e il primo livello, ecco.
Quindi sono, se ho capito bene, è un livello alto questo?
È un livello alto, non sono, possiamo dire, delle figure ingegneristiche, perché quelle risiedono in un'altra area dell'azienda, però sono figure che hanno sviluppato un'elevata capacità di analisi che in questo momento
l'azienda, la corporate americana, dice: non mi servite più, perché ho trasferito il tutto in un sistema molto più automatico, molto più sintetico, che leva tempo, ma la qualità...
Senti, ma avete provato a contrattare, ad esempio, una riqualificazione del
lavoratore? Ma niente, guarda, non siamo nuovi a questa procedura, perché in realtà è dal 2023, è dal gennaio del 2023 che subiamo procedure di mobilità. Questa è la quarta procedura di mobilità che subiamo, e quindi in un modo o nell'altro siamo diventati sempre più agguerriti nel gestire questa procedura. Purtroppo la realtà è che ci troviamo di fronte a una corporate che ha una forte compromissione con i fondi di investimento, e sapete benissimo, meglio di me, che quando entrano in gioco questi fondi di investimento, il loro unico interesse
è il profitto,
è quello di fornire trimestralmente profitto. Non ci sono neanche più quei piani quinquennali che c'erano quando io sono entrato nel mondo del lavoro ormai 30 anni fa. Adesso ci sono dei piani che si misurano sul trimestre.
Giuseppe, tienici informato, perché sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno mobilitazioni tue e dei tuoi colleghi.
Sì, assolutamente, noi abbiamo intenzione di fare qualcosa di un pochettino più visibile.
Ci risentiremo, intanto grazie mille per questo racconto.
Grazie a voi e grazie mille della disponibilità che ci date. Grazie, buona serata.
Era Giuseppe Nardozza, delegato Philcams della Nissan Media, con 42 persone.
42 licenziamenti.
Licenziate perché l'azienda, la multinazionale, utilizzerà l'intelligenza artificiale. Grazie Alessandro Braga, la
pubblicità
e poi esteri.